Bene, bene, bene. Allora, sempre in diretta su TMV Radio, poi tra poco vi diremo anche di nuovo dove ci potete vedere, da lì quindi puoi scaricare l'app per sentirci in modo che divulgate il verbo, no? Di TMV Radio e di Maracanã nel mondo. Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angelo alle mie spalle, lo vedete nella stanza più bella del mondo.
Vero.
Mister Gianni Di Marzio, mister, io stavo guardando quanti trofei, quante foto, addirittura ho visto anche Caccamo, sbaglio?
Che cosa hai visto?
C'è anche Caccamo, sbaglio, Teocoli.
Sì, e come fate a vedere?
Ma perché io c'ho
ingrandito.
Ho analizzato tutto, mister. È una stanza bellissima, veramente strepitosa.
Sì, la devo chiudere a chiave solo quando viene mio figlio da Milano.
perché
se non era a scovare un po' tutte le notizie.
Ti porta via tutto. In realtà lo possiamo dire a Gianluca, le fonti arrivano da lì dentro, da quella è la stanza dei segreti.
Quando viene a Padova trovo la stanza murata, sicuro al 100%. Adesso poi porto pure i nipotini che toccano un po'
che
tutto, figurino gelosissimo di queste cose. E allora niente, no.
Sono cresciuto. No, io approfitto. Sai, sì,
deve vivere solo di questi ricordi.
Ma
questo ti dà forza per dire che effettivamente bisogna continuare ancora a essere presenti sulle notizie, perché alle spalle avanzano, quindi bisogna stare sempre.
Io colgo l'occasione veramente per mandare un grandissimo abbraccio a Gianluca, Anna Maria e bimbi che veramente poi sono nati i gemelli. Tu non ti aspettavi che erano gemelli al parto, all'inizio proprio?
No, perché si è fatto aspettare un po' di tempo. Io, è chiaro, come tutti i genitori decidono avere sempre un po' un prosieguo di quelle che sono le nostre cose. E poi lui lo desiderava tanto, anche la moglie. Sono riuscito ad avere questo maschietto e femminucci, poi tra l'altro anche simpatici, voglio dire, sono così. Sono la
No, ma poi con un nonno così non potevano che essere simpatici, e questi saranno.
Sono venuti ieri a Padova, hanno trovato la stanza chiusa. Perché poi il padre dice: ma dai, tagli quel pallone del Real Madrid, quel del Valencia.
No.
Se non ci dai ai tuoi nipoti, non gli do niente a nessuno.
Bravo,
quando non ci sarò più io, se la vedranno loro. Ma per il momento,
bunker.
La stanza è chiusa.
È bellissima.
Magari per vedere. La prima volta tutto maggio, la seconda a pagamento.
Bravo. Io non so se la può guardare, ma se non la può guardare, poi magari in registrazione la può guardare.
Sì.
Mauro Bergonzi.
Ciao,
che l'ascolta.
Mauro.
Buon pomeriggio.
Mauro, mi raccomando, dà un'occhiata alla stanza del mister, perché è meravigliosa. È meravigliosa.
È meravigliosa come... Sarà meravigliosa e soprattutto elegante come lui, come la sua persona.
È vero.
La realtà è che io ho avuto la fortuna di lavorare molto nel sud e di vincere qualche campionato a Catania, a Catanzaro, a Cosenza. Poi dopo ho avuto la fortuna a Venezia, a Genova sono stato benissimo, ho preso 2 seminatori d'oro, voglio dire qualcosa, ringraziando a Dio. Ho vinto un campionato anche in Inghilterra con il Queen's Park Rangers, dalla Championship alla Premier.
Io non sarei tornato più da là.
Un quadro, una roba o l'altra, quindi...
È riempito tutto.
Bellissimo.
Allora,
c'è una storia che vogliamo raccontare, mister. L'ascolti anche tu, poi ti vogliamo chiedere una cosa sul derby che si giocherà, se si giocherà. Vai,
sì, ce l'ha proprio segnalata Mauro,
sì,
perché
giusto.
Poi andando a vedere, facendo una piccola ricerca, si trova sulla Nazione, è una storia pubblicata oggi sulla Nazione, Mauro, giusto? Tu hai segnalato questa storia di Manganelli, che giustamente vuole gli europei.
Ricordiamolo, è stato assistente arbitro nella finale di Champions League Bayern Monaco Paris Saint Germain. Lui vorrebbe, anche se è fuori quota a questo punto.
Però il prolungamento, come è stato per la maggior parte degli arbitri, e vorrebbe insomma poter giocare l'ultima chance agli europei.
Che sembra non gli vogliono concedere, Mauro?
Ma è una cosa, sai, sfogli giornali, leggi su internet e poi ti incappi in queste notizie che sono situazioni curiose. Si parla di Lorenzo Manganelli, che è uno dei, lo conosco personalmente perché era insieme a me, facevamo le partite insieme in Italia, all'estero, uno dei più bravi, forse il più bravo. In 2 anni ha fatto finale di Europa League e finale di Champions League ad agosto con Orsato. La cosa curiosa qual è? Lui per poter, scusatemi, un altro inciso, doveva partecipare agli europei insieme ad Orsato.
Sono saltati per il Covid.
Poi gli europei sono stati per il Covid, però in quanto la terra italiana, Orsato, lui e l'altro assistente, dovevano fare gli europei, e aveva lui la deroga, essendo 45enne, aveva la deroga dalla UEFA per tutto il 2020. Perché? Perché gli europei ci sarebbero stati a giugno e sarebbero finiti a fine luglio. Il campionato da noi finisce a fine di giugno, cosa succede? Hai bisogno di una deroga, e la deroga della UEFA te la danno per tutto il 2020. Ora, ha fatto la finale di Champions che era già d'agosto, gli europei sono saltati.
Ecco, quindi ti fa
capire. L'Aia cosa ha pensato? Di mandarlo a casa.
Ma perché, UEFA, Mauro, secondo te?
Ah, io adesso lì non conosco i dettagli particolari e non voglio dire cose che non so, perché direi delle stupidaggini. Secondo me c'è qualche motivazione personale di qualche pezzo grosso dell'AIA, è l'unico motivo che mi sento di dire, perché di sicuro qua di buon senso non c'è nulla.
No, sono d'accordo.
Perché parliamo di uno dei più bravi in assoluto, che ha fatto in due anni finale di Europa League, finale di Champions League, convocato per gli europei, tutti i big match li faceva lui, ha la deroga dalla UEFA per tutto il 2020, finita, fatta la finale di Champions, tra l'altro...
Mauro, ma mica avrà dato fastidio il fatto che lui abbia, tra virgolette, portato in pubblico una vicenda privata? Mi sembrerebbe una follia delle follie, però te lo chiedo, non si sa mai.
Ma quale?
La storia del della padre. Foto, che abbiamo mostrato la foto della...
quella è stata una cosa meravigliosa, infatti. Una cosa che invece ha affascinato tutti ed è stato anche molto emozionante, ma per l'amore del cielo. Questo ragazzo io lo conosco abbastanza bene, per non dire molto bene, ragazzo eccentrico, funambolico, ma ragazzo serissimo, postissimo, per bene, fuoriclasse, dai, passatemi il termine, un fuoriclasse della ballerina, posso dirlo? Dai, anche se
ma
non era.
Assolutamente.
E adesso
sì.
Lui sta facendo ricorso.
È una cosa, io sono sincero, sono rimasto un po' così, un po' sbigottito, perché c'è una mancanza di buon senso tale che mi fa ricredere su tutto il sistema, cioè sull'AIA, perché questo ragazzo, cioè, è veramente una cosa sciocca. Io poi non so se ci sono altre motivazioni, qui mi fermo, perché veramente direi delle stupidaggini, però per come sono le regole e per quello che ho letto e per quello che posso sapere è veramente una cosa
folle.
Ribadisco, una mancanza di buon senso, che è la cosa più corretta.
Mauro, quello che dovevamo...
Sì. Che la federazione, che il... chiamiamolo, diciamo, adesso lui ho letto che ci ha
fatto ricorso.
Fatto ricorso per la federazione e gli dia ragione, perché c'è, cioè, veramente...
Allora, nello sperarlo, noi intanto abbiamo acceso i riflettori, grazie a te e alla tua presenza, Mauro, quindi intanto vediamo un po', poi ci ritorneremo su. Io prima di salutarti e di ringraziarti come sempre, però ti devo fare una domanda scomoda, posso?
Certo.
Ti vuoi sostituire all'uomo meno invidiato del mondo in questo momento, il giudice sportivo che mercoledì deve mettere una sentenza non da poco? Cioè, se fossi tu, che cosa... Che sentenze metteresti? Parliamo di Juventus-Napoli. Che succede mercoledì?
Secondo me faranno sicuramente... Cioè, no, sicuramente. Cancellate sicuramente l'unica parola che non c'entra.
Ok.
Faranno rigiocare la partita. Cioè, faranno giocare la partita.
E sai che si scatena una parte, no? Perché là c'è Guelfi e Ghibellini. Se la fai rigiocare si scatenano i Guelfi. Se gioca...
Allora, un arbitro quando arbitravo, come tutti gli arbitri del mondo, quando prende una decisione, accontenti una parte e scontenti l'altra.
È sempre così.
Il giudice ha maggior ragione.
Nel dubbio, ti muovi nel dubbio, per non sbagliare, per dire, ok, ti potrei pure essere scontento, però non ti puoi attaccare a niente, perché è così che deve andare. Vedevo anche il mister Di Marzio che arriva.
Perché comunque nei meandri del protocollo, nei meandri tutto, c'è che l'ASL ha potere decisionale. Secondo me alla fine potrebbe essere questo.
Ma possono essere identificabili come due strade, Mauro? Da un lato quella morale, che è tutta dalla parte del Napoli, perché giustamente tu dici, io, certo, ragazzi, non è che non volevo giocare, la squadra ce l'ho, è pure forte, non vedo il motivo, però se mi dicono di non partire perché accendo un focolaio, io non mi prendo questa responsabilità, dovreste essere contenti che non parto, che non avvio quello che potrebbe essere un effetto a catena. Dall'altra parte una parte regolamentare, quella che penso, che dice, ragazzi, io devo giocare perché non ho problemi a giocare, mi presento, se la squadra avversaria non viene io voglio sapere perché non vinco a tavolino. Quindi da una parte regolamentare, dall'altra morale, come ci si muove in questo caso?
Ti ho detto, se tu mi chiedi di dare una risposta. Hai visto? Domanda scomodissima, dimmi, dai, dammi una risposta. Potrei dirti non lo so e chiudiamo la telefonata.
E allora facciamo così, la risposta la dà Mister Di Marzio. Mister, dai, ti vedevo più convinto.
No, io sono d'accordo che l'Usul sostanzialmente non ha fatto partire la squadra e pertanto a questo punto il Napoli non è rimasto. D'altra parte la Juventus doveva presentarsi lo stesso al campo. Resta il fatto però che io, diciamo, qualcosa di regolamento dopo tanti anni, anche qualcosa conosco, per causa di forza maggiore, a prescindere,
certo,
adesso
può essere il meteo, può essere vicende sanitarie,
certo, non può dare il 3-0 se consideriamo che la causa di forza maggiore, certo, è che Jesus ha impedito al Napoli di partire e di mandare in quarantena, come si suol dire, in isolamento fiduciario lui, il Napoli e quelli che gli stanno intorno. Quando c'è, questa è una legge, non è che solo l'accordo fatto in Lega, non è una legge. La legge dice che se tu stai in isolamento fiduciario non puoi né spostarti né fare viaggi e devi rimanere almeno per 15 giorni in cosiddetta bolla, che poi all'inizio parecchi di noi questa bolla non l'avevamo capito, che devono stare un po' tutti insieme. È chiaro che non se ne possono andare in giro per Napoli o per la città
e qui forse può esserci il problema, no mister? Mi spiego, Mauro, qui potrebbe esserci l'unico problema, cioè se le indagini della federazione hanno riscontrato che il Napoli non ha rispettato quella bolla, quindi nella struttura che è stata identificata il 5, con Zielinski che era positivo il 2, e quindi là ti posso dire ok, la partita si deve giocare perché tecnicamente voi siete stati bloccati dall'ASL e quindi cause di forza maggiore, come diceva il mister, però ti devo dare una penalità perché non hai rispettato il protocollo di sicurezza.
Non so se è una multa, scusami se ti sono venuto la voce, non so se è una multa o se è una penalità, questo non te lo so dire. Sarà chiaramente la prima volta, non c'è casistica e quindi farà da giurisprudenza quello che deciderà il suo giudice sportivo, esatto, dove però poi ci saranno i ricorsi sicuro, non so di chi, perché però cioè, la logica, qui è proprio difficile, il giudice sportivo ci avrà fatto da volente incredibile, però la logica, cioè, la logica e la causa di forza maggiore esiste,
certo.
Perché l'ASL ha impedito al Napoli di partire, quindi... Però tutto il resto è in divenire, se ci sono punti di penalità, se ci sono multe, io sinceramente non ti sto dare una risposta.
Sei contento di non essere giudice sportivo, dai.
No, beh, mi hai già abbastanza fare l'arbitro.
hai già dato.
Allora, mamma mia, santo cielo. Prima di salutare Mauro, però, diamo quest'ultima notizia, Vincenzo,
sì, esatto,
perché ci sono troppi positivi nell'Under 21, quindi sarà l'Under 20 a giocare contro l'Italia.
Mo vi sembra una cosa normale questa? Non lo so.
Ma io invece io sono inizio ad essere preoccupato sull'aumento di tutti questi casi positivi nelle squadre, perché è veramente c'è un andamento, una crescita della curva abbastanza elevata. Quindi credo che sia bisogno di qualche regola più ferrea e di qualche cambio del protocollo, perché se noi iniziamo a pensare che si potrebbe tornare ad avere il rischio di un campionato che si ferma o qualcosa.
Però guarda, io credo che molto fa fede al comportamento personale proprio del calciatore.
Sicuramente.
Qua bisogna stare un po' tutti più attenti.
Qua si devono rendere conto che si scherza col fuoco.
Non si possono fare feste, esatto, non si può andare in giro. Esatto.
Mauro Bergonzi, grazie intanto per essere stato con noi. Ciao Mauro.
Grazie.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Gianni. Mister, intanto l'Under 20 che va al posto dell'Under 21, abbiamo visto anche questa, ma è una cosa che tu da allenatore dell'altra squadra, o comunque dall'allenatore, l'accetteresti? Cioè diresti, ragazzi, ma come faccio a mettere un'altra squadra al posto di questa?
Sì, anche questo è vero, perché poi sostanzialmente, per quello che sostenevo prima, tutti quelli che sono stati vicini, tra virgolette, ai giocatori contagiati, devono stare anche loro, diciamo, in quarantena. Sostanzialmente non è giusto, non è corretto, perché l'Under 20 certamente ha un anno poi in, diciamo, tra i 18, i 19 e i 20 nel calcio, e quell'anno conta moltissimo, conta molto.
Vero.
Quindi, quindi sostanzialmente la nazionale è svantaggiata, però per proseguire e tanto per andare avanti con il calcio, che altrimenti dobbiamo chiudere tutti, perché se poi si svegliano tutte le ASL di tutte le regioni, visto che c'è questa lacuna in quel famoso accordo in Lega, a questo punto qua che cosa succede? Le squadre che lottano, allora in genere cosa avrebbe dovuto fare? E tutti gli altri, certo. Bisogna cercare invece di essere un po' più comprensibili a maggiore responsabilità.
Però poi cominciano ad arrivare le domande dei nostri ascoltatori. Allora, ce n'è una di Fede da Stoccolma che magari Cinzia ti legge tra poco. Leggo però questa di Daniele che dice: io ripeto, non vedo il motivo, se fanno rigiocare Juventus-Napoli, perché si debba giocare il derby. E quindi poi comincia quest'altro effetto a catena, no mister? E non finisce più il campionato.
Esatto, perciò dico, a questo punto si finisce di giocare a calcio, perché dovrebbe intervenire l'ASA della Lombardia e dire no, voi non potete giocare perché avete questi giocatori che devono stare in quarantena, loro e anche gli altri. Lo stesso Ibra, che in questo momento è già entrato ad allenarsi, è entrato già in forma e che vuole giocare, sostanzialmente non è come 3 mesi fa, 4 mesi fa, sono aumentati certamente i contagi, questo è fuori discussione. Poi per i calciatori che prima si controllavano ogni 4 giorni, adesso ogni 2 giorni, alla fine poi sostanzialmente sono anche dei privilegiati sotto l'aspetto sanitario, esatto. Pertanto io non credo che possano avere delle ripercussioni.
Vero, però
c'è Fede da Stoccolma che ha fatto una domanda molto complessa.
Mister, chi secondo te tra i nuovi acquisti, che molti sono giocatori semisconosciuti, pensi possa essere la rivelazione del campionato italiano?
Ma di quelli più o meno sconosciuti, onestamente devo dire che è un po' più conosciuto degli altri l'esterno alto, il marocchino che ha preso l'Inter, per me è quello, il giocatore Hakimi, sul piano qualitativo più forte di tutti. È un giocatore forte, ti salta l'uomo, deve ovviamente cercare di migliorare nel 3-5-2, perché la fase offensiva a mio avviso è determinante. In quella difensiva, in non possesso palla, deve stare attento alle diagonali, quello non è ancora preparato, non è ancora pronto.
E poi ti giro anche questa domanda, scusate, ma dei tanti esterni offensivi che abbiamo, l'unico che segna con costanza e tecnicamente più forti è Berardi, non dovrebbe essere lui un titolare inamovibile?
Mister?
Sì, infatti io prima l'avrei voluto citare Berardi, certo che con Berardi che gioca alto a destra, essendo mancino, significa che lui, stringendo, riesce a vedere la porta quasi a 360 gradi. D'altra parte, per avere una catena di destra molto efficace, l'esterno basso a destra, in questo caso Florenzi, deve cercare di percorrere tutta la linea dell'out e non stringere oltre la metà campo, come normalmente ieri sera l'ho visto stringere quasi sempre. In quella fase lì non lo so se ci può stare anche un'alternativa che spinge bene sulla fascia, però Berardi, che devono essere sempre compatibili, ma sul piano individuale Berardi è migliorato molto, è maturato grazie a De Zerbi e quindi credo che possa essere veramente un'alternativa valida.
Perfetto.
Allora, dalla meravigliosa stanza dei trofei di mister Gianni Di Marzio, quella alla quale non è consentito l'accesso neanche al figlio Gianluca e ai nipotini, è tutto per oggi, quindi ringraziamo e salutiamo.
Se voi potete venire gratis quando volete, vi invito io a cena, viaggio
guardare
pagato,
ma non toccare però,
siamo insieme.
Vero.
Grande piacere, mister, grazie, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, un abbraccio.
Una stanza meravigliosa, ragazzi, quella è veramente da girarci dentro a pagamento, ci vuole il biglietto per guardare.
No, è meraviglioso, è meraviglioso.
Spettacolo, ce la guardavamo, ce la gustavamo.
Vincenzo, allora sì. Fabrizio scrive, ma perché non radunano tutti i calciatori in un posto, in modo che se lo prendano tutti e dopo un mese si riparte con tutti immunizzati?
Fabrizio,
è rischiosissimo questa cosa, io non mi prenderei la
carità,
responsabilità.
Ma poi il discorso che si faceva anche parallelo
a questo punto è meglio fare la bolla.
Sì, però,
in modo che non se lo prendano tutti.
Io credo che i giocatori in sé sarebbe difficile convincerli, perché voglio anche dire un'altra cosa. Quando la Juventus ha chiuso la squadra nel ritiro fiduciario al Jay Hotel, proprio in occasione di Juventus-Napoli, per quei casi che aveva avuto all'interno della dirigenza,
chi è voluto andare in nazionale è andato via lo stesso.
Sono andati in nazionale, capisci? Anche quella è una follia, ragazzi. Cioè, il giocatore, che magari la società ti dice guarda che la situazione è questa qui, non puoi andare via, i giocatori che si sono imposti e sono voluti andare via, ok, a quel punto la società prende le distanze, chiama l'ASL io li ho messi nel ritiro fiduciario, vanno via, adesso tu te la prendi con loro, e vengono multati, multa da 400 euro, c'è neanche un caffè per loro, e va bene. Chi invece non doveva nemmeno andare in nazionale e se ne è voluto tornare a casa, ma una notte in più al J Hotel, che cosa ti costava? Ecco, e qui torniamo al discorso che facevi tu, Cinzia, prima. Anche i giocatori devono mettere la loro parte, devono stare attenti, perché poi se succedono dei casi all'interno di un club, non è che te lo sei preso là dentro. Qualcuno da fuori l'ha portato, quindi grande attenzione.
Che poi CR7 è andato in Portogallo e chi ce l'aveva? Il portiere, mi sembra.
E quindi comunque insomma c'è da controllare tutto questo. E purtroppo il virus passeggia attraverso noi, siamo noi il veicolo di questo virus. Quindi bisogna essere consapevoli di questa grande attenzione e rispetto delle regole da parte di tutti. Dopodiché vediamo quello che succede in una questione estremamente spinosa. Ci sono degli audio, dai, che abbiamo lasciato indietro. Andrea Maiocca, però ti devo dire una cosa importante. Una cosa importante a te, se c'è Gabriele Latini anche in cabina di regia, eccetera. Io qua lo sai che ho l'orologio che porta 2 minuti avanti. Figurati se ci sincronizziamo con i secondi. Quindi dammi tu il gong e io mi fermo.
Bravo.
Va bene, facciamo il gong. Vai con gli audio.
Ciao Vincenzo, ti dico la mia su Hamilton e Schumacher. Vabbè, Schumacher, Maradona, Hamilton, Messi. È la solita, insomma, querella che si fa quando si fanno gli accostamenti. Nel caso di Maradona, quindi Schumacher, Maradona ai suoi tempi aveva Iachini che si attaccava addosso, Chiodini, aveva Celestini che si attaccava addosso quando giocava con l'Avellino.
Celestini, che hai tirato fuori.
Messi invece gioca tranquillamente. Mentre il discorso di Schumacher e Hamilton, ai tempi, come dice Terruzzi, c'era un altro tipo di tecnologia, anzi oggi c'è la tecnologia, prima si gareggiava in modo diverso, quindi Maradona, Schumacher, Hamilton, Messi.
Maradona, Schumacher, Hamilton, Messi. Mi piace questa lettura. Siete d'accordo con Gianluca? Ditemelo al 331-8200213. Sentiamo un altro audio, vai. No, mi dei divieni, io mi alzo, non vengo.
Allora ragazzi, ciao, sono Andrea da Teramo.
Ciao Andrea.
Dovresti essere il giudice sportivo. La sentenza, al netto di tutto quello che è successo, di tutto quello che è stato reperito poi dal giudice, darei... farei rinviare la partita, perché si è creata una situazione dove un ente esterno è arrivato e ha dato ordine di non muoversi alla squadra, e quindi si è creata una situazione nuova, non prevista. E poi in secondo luogo, per quanto riguarda Ciro Immobile, io darei opportunità a chi in questo momento è più in forma, quindi Ciccio Caputo, a prescindere dal nome che ha dietro la maglia.
E siete d'accordo anche su questo? Dareste roba? Io sì, cioè.
Guarda, Gianluca da Napoli ci scrive: mi immagino un tridente interessante, scuola Sassuolo agli europei, Pellegrini, Capuano, Berardi.
Caputo. Sì, in questo caso Pellegrini, Caputo, Berardi, beh, insomma. Va bene, però ci sono giocatori, non lo so, ditemi la vostra, ragazzi. Io la mia me la voglio conservare per me per adesso. Andiamo avanti, altro audio.
Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa, ma secondo voi se la ASL, se il Napoli non chiamava la ASL, la ASL avrebbe agito così nello stesso modo?
No, ti devi fare un'altra domanda, se il Napoli poteva partire senza avvisare la ASL, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché se tu riscontri dei casi che ti preoccupano e che magari devi segnalare da protocollo, poi questo non lo so nello specifico,
allora, il
lo dobbiamo scoprire.
Sociale della squadra segnala, ovviamente
è chiaro, dice
questo, però è successo dappertutto,
certo, solo che le ASL in genere, come ha spiegato Agnelli alla fine della partita che non si è giocata, le ASL ricevono la segnalazione, guardano il protocollo, dicono ok, secondo il protocollo fin quando hai 13 giocatori che possono giocare parti con quelli, gli altri non si muovono, ok, puoi partire. Se invece le ASL guardano in quel protocollo non ci sta questa dicitura e dicono ma tu il protocollo l'hai rispettato, e magari riscontrano che il protocollo non è stato rispettato, il famoso isolamento fiduciario, e io riscontro una problematica di diffusione del virus, posso, ho l'autorità di dire non partire. Ora, è chiaro, tu dici se non l'avvisava proprio l'ASL, l'ASL faceva i fatti suoi e poi dice oh ma io non sapevo niente, quindi che cosa ti posso dire? E la domanda che ti starei facendo, ascoltatore, sarà ma la Salernitana l'ha avvisato l'ASL che è partita con 2 positivi? ma la primavera l'ha avvisata l'ASL, che comunque
è
magari
vero,
tu dici non ci alleniamo nella stessa struttura, che molti sono bravi a dire non si allena nella stessa struttura, ma ci sono dei report che sono spariti, ma vengono cancellati ripetutamente dei report del Napoli. Sì, ma in un momento del genere credo che sia la cosa più insensata del mondo nascondere dei report, perché nel report di allenamento non nascondere, cancellare, magari ci può essere che un giocatore della primavera si è allenato quella settimana con la prima squadra e magari è andato in primavera e ha portato qualcosa, tant'è che nella primavera del Napoli sono venuti fuori due casi, il Napoli era andato a Lecce. Quindi le domande sono tutte legittime, aspettiamo che la risposta ce la dia il giudice sportivo, che se penalizza il Napoli lascia stare il 3-0 a tavolino, ma se lo penalizza riscontra che effettivamente qualcosa di irregolare è stato fatto nella gestione del protocollo, altrimenti il resto ve lo dico dopo perché mi devo fermare. Torniamo tra pochissimo con altri ospiti.